Vi risaluto, con alcuni di voi oggi ci siamo incontrati, ci siamo intravisti su Teams, miglioreremo anche questa possibilità. Io vi confermo che continuerò a registrare le lezioni e ad archiviarle in Moodle in modo che in maniera ordinata voi possiate avere tutto il contenuto del corso lì, ma spero che possiamo, e così io vi proporrò di fare, di rivederci direi tra una quindicina di giorni, magari tenendo buona la giornata del mercoledì su Teams, fermo restando che se avete proposte, idee per valorizzare il più possibile la situazione e gli strumenti che la situazione ci mette a disposizione, ben vengano. Il fatto di poterci anche vedere in volto dovrebbe aiutarci proprio nel dialogo, nella lettura comune e nella comprensione di che cosa è un esercizio filosofico. È chiaro che questo viene facendolo, un po' come si impara a nuotare buttandosi in acqua, quindi noi stiamo già in qualche modo filosofando insieme, stiamo già metaforicamente nuotando, ma io vorrei capire a che livello ci possiamo spingere, quanto a fondo possiamo andare, e per fare questo ho bisogno delle vostre reazioni. Ho bisogno che voi vi davvero buttiate nello sforzo, nella fatica del ragionare assieme, del synphilosophein, del filosofare insieme. Intanto filosofiamo con Diotima e con Socrate. Eravamo al punto 210D, eravamo lassù in quella sfera ormai ampia del bello. Diotima ci ha fatto salire, Diotima ci ha davvero tirati su, come fa Eros. Eros innalza, un amore non può abbassare, non può schiacciare, non può violentare. Se amore innalza, se amore alleggerisce, è sempre una elevazione, ed è un'elevazione in una sfera addirittura nemmeno più fisica, nemmeno più sensibilmente esperienziale, ma che riguarda la dimensione intellettuale, cognitiva, concettuale. Siamo dunque lì, e senza più mostrare entro questa sfera ampia del bello, più ampia del bello, e senza più mostrare affezione come uno schiavo per la bellezza presente in un solo oggetto, quella di un fanciullo, di un certo uomo, di una sola maniera di vivere, cessi dalla bassezza e dalla meschinità del servire, e piuttosto rivolto verso l'ampio mare del bello, e contemplandolo partorisca molti logoi, belli e magnifici, e pensieri in un amore senza invidia per la sapienza, sinché, essendosi rafforzato e avendo accresciuto il suo potere, percepirà a un certo momento una conoscenza, una sola, tale da riferirsi al bello, e di cui ora parlerò. Questo è un passaggio celeberrimo del simposio, questo rimando che Platone farà anche in altri dialoghi al mare aperto, all'orizzonte spalancato, una sfera più alta e un ampio mare nella dimensione della pura teoresi. Questo significa contemplazione. Contemplatio è la traduzione latina di teoria, che rimanda alla radice del verbo zeorein, il guardare, ciò che viene visto, ciò che rientra in una visione. Dunque noi siamo rivolti a questo orizzonte estetico, quindi la dimensione della bellezza è ciò che riguarda l'estetica, la nostra capacità di apprezzare, di avere sensibilità, di lasciar toccare i nostri sensi da questa rilucente bellezza e dunque apprezzarne la vastità. In questa dimensione squisitamente teoretica, puramente contemplativa, lì si può cogliere un'esperienza di... si può vivere, si può cogliere l'occasione e vivere l'esperienza di questo parto, un parto che ha a che fare con il logos, con la capacità, la traduzione è terribile perché dice discorsi, a noi poco interessa il parto di un discorso, ma in realtà è lì la possibilità di intrecciare il logos già significa legame, quindi la possibilità di partorire questi pensieri magnifici, questa capacità di collegare nella nostra comprensione attraverso un amore per la sapienza, cioè alla lettera, attraverso la filosofia, questa stessa comprensione che è senza invidia. Questa è una delle caratteristiche sulle quali Platone insiste moltissimo. Il vero filosofo, il sapiente, l'uomo divenuto saggio, somiglia al Dio, e il Dio ha questa caratteristica. Non è invidioso, come potrebbe essere invidioso uno come Dio? Di chi mai o di che cosa mai potrebbe provare invidia? Questo vizio terribile di guardare malamente un altro, di nuovo la metafora visiva, ma uno sguardo contro, quello della invidia, un vedere contro. Mentre il saggio è totalmente estraneo a questo tipo di sentimento, non è mai invidioso, il che significa che non tiene nulla per sé, che è capace di mettere a disposizione di altri tutto ciò che ha, che è, che sa. E questo spontaneamente, perché è questo che è insito e connaturato e corrispondente a questa larghezza del bello. Guardate che la dimensione estetica in questo caso è equivalente al piano teoretico, non diciamo estetica nel senso di rimando semplicemente al godimento artistico, per esempio, ma diciamo estetica nel senso pregnante della parola, cioè ciò che riguarda la aesthesis, cioè la percezione, il potere che abbiamo di utilizzare tutti i nostri sensi per attingere la manifestazione. Che cos'è poi la bellezza? Che cos'è poi questo vasto mare del bello? Questa sfera più alta del bello? E questa nostra capacità, questo nostro potere di accorgerci che qualcosa è dato, che siamo dati, che fuori di noi, ma già attraverso di noi, l'oggetto è lì, prendibile dai nostri sensi e dal nostro logos. Dunque, noi ci rafforziamo, ci accresciamo in questo potere, questo potere della sapienza, fino ad accorgerci, ma ad accorgerci in un modo di nuovo estetico, cioè fino a percepire di avere in noi, aver acquisito una conoscenza che è una sola. Non vi è la parcellizzazione disciplinare, anche in Teams oggi lo dicevamo, ma è una sola la capacità di riferimento al bello. Dunque, questo è un passo che sottolineo veramente come imprescindibile per la comprensione del messaggio di Diotima. Ma sforzati di prestarmi attenzione quanto più ti è possibile. Vedete, di nuovo la pedagoga, di nuovo la maestra qui emerge. Sta dicendo qualcosa di intimo e profondo e ha bisogno che Socrate non si stanchi, ha bisogno che Socrate mantenga assolutamente desta la sua attenzione. Chi sia stato condotto per mano sino a questo punto delle dottrine d'amore, contemplando gli oggetti belli secondo un ordine e nel modo giusto? Costui, ormai, giunto alla fine della disciplina amorosa, scorgerà in un istante qualcosa di bello, ammirabile, nella sua natura. Proprio quello, Socrate, in vista del quale tutte le sofferenze di prima erano appunto esistite, un qualcosa che sempre è e non nasce né perisce, non si accresce né viene meno, e in seguito che non è in parte bello e in parte brutto, né a volte bello a volte no, né bello rispetto a una cosa e brutto rispetto a un'altra, né in un certo luogo è brutto in un altro, in quanto sia bello per alcuni o brutto per altri. E il bello neppure si renderà visibile a lui come un volto o delle mani, qualcosa d'altro di ciò cui partecipa il corpo, né apparirà come un discorso o una conoscenza, neanche come esistente in qualche luogo, in qualcosa di diverso, in un essere vivente, sulla terra, nel cielo o qualcos'altro. Si manifesterà piuttosto esso stesso, per se stesso, con se stesso, semplice, eterno. Dunque, ricordate la lezione di ieri. Ciò che Diotima sta proponendo a Socrate è un percorso iniziatico, con tutta la premura, la cura, ma anche la trepidazione di chi non sa se il discepolo potrà arrivare fino in fondo al cammino, fino in fondo al percorso, perché sarà arduo, perché non è per tutti. E dunque Diotima, dopo aver accompagnato, davvero preso per mano Socrate, averlo portato fino a lambire questo mare del bello e lasciandolo lì in questa contemplazione estetica della manifestazione di ciò che arriva a noi come esperienza estetica e dunque coinvolgimento amoroso, sapienziale, che ci consente un accrescimento del nostro sapere e del potere che è in noi. Diotima si preoccupa di risvegliare l'attenzione di Socrate. Socrate deve essere veramente concentrato, cioè capace di puntare alla meta, come un atleta che sta mirando al raggiungimento di un risultato. In questa disciplina amorosa stiamo giungendo a una meta. Se saremo in grado di fare questo percorso, e allora in quel momento, qua si gioca d'anticipazione ovviamente, in quel momento chi avrà percorso tutto questo itinerario scorgerà exactness in un istante preziosissimo, come in uno squarcio temporale, un qualcosa di bello. Di nuovo apriamo un neutro qui, scorgeremo in una maniera istantanea, così, in questo squarcio temporale, ciò che è bello, ammirabile, nella sua natura stessa, in sé per sé, un qualcosa che è fuori dalle relazioni, dalle opinioni, dai gusti, dai condizionamenti, dal più dal meno, e che si manifesta di per sé, in sé, nella sua semplicità, cioè nella sua essenzialità, e fuori dal tempo.